In cosa consiste l'umiltà di Gesù? Lui vuol mantenere il cuore unito al Padre. E da allora cerca o si lascia venire alla mente parole già dette dal Padre attraverso i profeti, attraverso uomini minori di lui. Ecco l'umiltà di Gesù. Accoglie la parola di Dio detta dagli uomini, dai profeti di Dio, e risponde al tentatore con questa parola, non con la propria. Gesù non ragiona, non accetta il ragionamento, non accetta la discussione, ma solo accoglie la parola che Dio ha già fatto conoscere agli uomini, dagli uomini. Il Signore incorona gli umili di vittoria, dice un salmo. Il Signore incorona gli umili di vittoria. Gesù, rimanendo nell'umiltà, vince. Vince la tentazione. E rimane figlio. Rimane nell'atteggiamento di colui che attende dal Padre. Il Padre mi darà il pane. Il Padre mi farà conoscere agli uomini. Il Padre mi darà salute senza che io la provochi. Il Padre mi darà autorità. E difatti che cosa succederà? Che Gesù, fidandosi del Padre, potrà a suo tempo, quando mente l'aspetta, potrà dare il pane agli affamati. Potrà dar da mangiare a 5.000 persone senza andare nel negozio a comprare il pane. Lui che non aveva cercato la propria salvezza nel benessere, può dare il benessere. La presenza di Gesù diventa benessere. Vediamo Gesù moltiplicare i pani. Gesù che non ha cercato la propria gloria tra gli uomini, riceverà da Dio a suo tempo, quando mentre lo aspetterà, riceverà la gloria dagli uomini e da Dio stesso davanti agli uomini. Sul Tabor, e quando farà i miracoli, in obbedienza a Dio, allora Gesù riceverà la gloria, e la presenza di Gesù tra gli uomini sarà salute per gli uomini, guariranno tutti quelli che lo toccheranno, che guarderanno a Lui, perché da Lui uscirà una forza che sana tutti. Lui che ha rifiutato di saltar giù dal pinnacolo del Tempio. E Lui che ha rifiutato di cercare autorità sugli uomini, riceverà autorità sugli spiriti degli uomini, sul vento, sull'acqua, sulle folle gli corrono dietro, di modo che la presenza di Gesù sarà politica nuova, darà inizio ad un nuovo modo di vivere insieme. La presenza di Gesù formerà un nuovo popolo. Gesù che dà il pane. La presenza di Gesù diventa benessere. Difatti vediamo, ricordo un solo episodio, Gesù riempie il cuore di Zaccheo. Zaccheo che aveva cercato nella ricchezza il proprio benessere, che aveva ceduto alla prima tentazione che ha avuto Gesù, cercando per proprio conto di arrotondarsi lo stipendio, di ammucchiare denaro per la propria vecchiaia, che aveva cercato la salvezza nel benessere, Zaccheo, quando arriva Gesù nel suo cuore, si accorge che la ricchezza non serve più e comincia a distribuirla. Restituisce e dona ai poveri. La ricchezza non serve, non è quello il benessere del cuore di Zaccheo è Gesù. È lui che gli riempie la vita. Quando il ladrone si accorge di Gesù e comincia ad amarlo e ad accoglierlo nel proprio cuore, allora al ladrone non serve più scendere dalla croce. Ha trovato la propria salvezza nel morire insieme con Gesù che muore. Ha trovato la propria salvezza nell'essere nella stessa situazione del Figlio di Dio. Non nella salute. Il ladrone non ha più bisogno di scendere dalla croce quando scopre Gesù. Quando ama Gesù. E quando Gesù entrerà nel cuore di Giacomo e di Giovanni, questi due fratelli non cercheranno più il primo posto. Ma cercheranno il posto di Gesù, che è quello di chi serve. Le tentazioni, in fondo, partivano dall'intuizione di grandi verità, cioè che da Dio viene la salvezza, che Dio dà il benessere, che Dio vuole il nostro bene e quindi la nostra salute e che vuole darci gloria, che Dio ha un nuovo modo di vivere insieme per gli uomini. Sono intuizioni vere. Partendo da queste intuizioni, però, la tentazione voleva staccare il cuore da Dio e dire procuratele tu, cercale tu con le tue forze, con i tuoi metodi. Erano quindi travolte dalla fretta, dall'egocentrismo, dal cercarle da sé queste cose, invece che attenderle da Dio. Guardando a queste tentazioni e a tutto il Vangelo che è una vittoria su queste tentazioni, tutta la vita di Gesù, tutto quello che Gesù fa, dimostra che lui è vincitore su queste tentazioni. Su queste tentazioni dell'uomo, del mondo. Guardando alla vittoria di Gesù, vediamo che a questo mondo non c'è bisogno di pane, c'è il pane, c'è bisogno invece di parola di Dio, e Gesù è la parola di Dio, quindi c'è bisogno di Gesù. A questo mondo non c'è bisogno di salute e di guarigione. C'è bisogno di perdono, di perdono. E Gesù è la riconciliazione, Gesù è il perdono. Ricordate l'episodio del paralitico. Aveva bisogno del perdono quel paralitico. Dopo poteva ancora rimanere paralitico ed era contento. Almeno il suo cuore sarebbe stato nella pace. C'è bisogno di perdono più che di guarigione, prima che della guarigione e della salute. E Gesù è la riconciliazione. Quindi a questo mondo c'è bisogno di Gesù. Per questo il Padre ha mandato Gesù, perché ne abbiamo di bisogno. A questo mondo non c'è bisogno di capi che comandano, c'è bisogno di servi. E Gesù è il servo. A questo mondo quindi c'è bisogno di Gesù. Lui è il pane vero, lui è la salute vera, la vita vera, lui è il servo vero, quello che può lavare i piedi. A noi abbiamo bisogno solo di Gesù. Un giorno Gesù diventa il protagonista di una piccolissima vicenda. Viene invitato in casa, mentre stava passando per il paese di Betania, da due sorelle, Marta e Maria, due brave sorelle. Tutte e due vogliono bene a Gesù, che propone l'invito è Marta, la padrona di casa probabilmente, perché il nome Marta significa padrona. Lei invita Gesù. Gesù accoglie l'invito ed entra nella loro casa. Guardiamo un po' l'amore per Gesù di queste due sorelle. Che tipo di amore vi donano? L'amore di Marta è fatto così. Ce lo possiamo immaginare, sia perché vediamo dopo cosa salta fuori, sia perché ne abbiamo esperienza. L'amore di Marta è fatto così. Ah, adesso arriva Gesù. Io so che cosa ha bisogno questo personaggio, so di che cosa ha bisogno e io glielo procuro. E allora Marta si mette a sfaccendare perché lei sa che, di che cosa ha bisogno Gesù. E i bisogni che Marta prevede per Gesù sono i bisogni del suo corpo. Lui ha bisogno di mangiare, ha bisogno di riposare, ha bisogno di lavarsi, di bere, e lei si dà da fare tutto il tempo per procurare a Gesù queste cose. Io so. L'amore di Maria è diverso. Maria accoglie Gesù in silenzio. Appena Gesù è entrato, lei si siede accanto a lui, ai suoi piedi, per ascoltare. Sembra che in Maria ci sia quest'altro ragionamento. Lui sa ciò di cui io ho bisogno. Lui sa. Lui è venuto in casa, chissà per che motivo, deve dircelo. Avrà uno scopo il suo ingresso in casa nostra. Un personaggio così non accoglie inviti se non per obbedienza al Padre, non per obbedienza agli uomini. E allora Maria sta in silenzio pronta ad accogliere ogni parola che esce dalla bocca di Gesù. Tutte e due amano Gesù, il loro amore però è diverso. Una ama in un modo, l'altra ama in un altro modo. Da quale delle due Gesù si è sentito amato? Lui ha goduto dell'amore di tutte e due, ma da quale delle due si è sentito accolto e amato? Marta lo ha accolto come padrona di casa, lui è rimasto l'ospite. Maria lo ha accolto perché lui faccia da padrone di casa e lei si è messa a fare l'ospite. Ha lasciato, Maria, ha lasciato a Gesù ogni iniziativa in casa propria. Ha lasciato a lui ogni iniziativa. Conseguenze di questo amore. L'amore di Marta per Gesù ha avuto queste conseguenze. Dopo un po' che sfaccendava, Marta ha visto la sorella seduta che ascoltava Gesù e ha cominciato a pensare. Marta pensa, Maria non si accorge di me. E Gesù non si accorge che mia sorella sta in ozio. A Marta non interessa niente quel che dice Gesù. A Marta, che era partita nel suo ragionamento per amare Gesù dall'io, rimane ancora ferma sull'io. Io sono il centro. Io devo comandare, ma la Maria, mia sorella, non fa quello che io faccio. L'amore di Marta per Gesù, quel tipo di amore che partiva dall'io, diventa fonte di egocentrismo, di egoismo, tanto da arrivare ad accusare la sorella e ad accusare anche Gesù, a giudicarlo, a accusarlo, a rimproverarlo. Non vedi che mia sorella, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire. Marta rimprovera Gesù, lo tratta come se fosse cieco e sordo, non ti curi, come se fosse senza cuore, lo giudica così male. Quindi l'amore di Marta per Gesù è un amore che non porta frutti di amore. E allora non possiamo chiamarlo amore. Anche se si dà molto da fare, anche se lei fa molta fatica per Gesù e sta tanto tempo nel cucinino per darsi da fare, a far questo, a far quello. Ma i frutti di quell'amore sono il giudizio, l'accusa, il rimprovero e il comando, dille che mi aiuti. Comanda addirittura al Signore. Sembra che abbia invitato Gesù in casa per potergli comandare. L'amore di Maria porta frutti diversi. Maria sta in silenzio. Non risponde, non reagisce a quello che dice Marta, la lascia sfogarsi. Lei non dice niente, tanto c'è lì il padrone di casa, che è Gesù. Casomai sarà lui a parlare, a difenderla se occorre. Sarà lui a dirle cosa lei deve fare. Maria è pronta ad ascoltare Gesù e perciò è pronta a fare quello che lui le dice. Se lui le dicesse alzati, vai ad aiutare tua sorella, Maria l'avrebbe fatto. Ma finché Gesù non glielo dice, lei non lo fa. Perché è lui il padrone di casa. E noi sappiamo dall'esempio di un'altra Maria che ascoltava, Maria la madre di Gesù, che amava il Signore ascoltandolo, sappiamo come questo ascolto del Signore ha prodotto in lei frutto di generosità. È corso a servire Elisabetta, frutto di una grande ha avuto il frutto di una grande generosità, quel tipo di amore lì, e di una grande gioia. L'anima mia esulta, il mio spirito esulta, una grande gioia. Maria, che aveva ascoltato in silenzio, il Signore aveva ubbidito. Così il frutto dell'amore che ascolta per ubbidire, è la gioia e la generosità. Questo lo sappiamo dal Vangelo, ma anche dalla nostra esperienza. Due modi di accogliere Gesù, due modi di amarlo. In fondo si potrebbe dire anche due modi di pregare, perché il nostro amore per il Signore è la nostra preghiera. Noi possiamo avere un modo di pregare fatto come l'amore di Marta, o possiamo avere un modo di pregare fatto come l'amore di Maria. Abbiamo un modo di pregare con il quale diciamo: Signore, ma non ti accorgi? Ma guarda che qua ho fatto tutto io. Oppure abbiamo un modo di pregare che dice: Signore, parla tu, il tuo servo ti ascolta. Eccomi, sono serva del Signore, fa di me secondo quello che tu vuoi dirmi. Le due sorelle Marta e Maria non sono la contrapposizione del lavoro e della preghiera, no? Lavoro e preghiera non sono nemici. Non sono nemici. Ma queste due sorelle, il loro amore per Gesù ci fa vedere da dove bisogna partire. Si parte dall'ascolto del Signore per fare quello che Lui desidera. Poi si agisce e si lavora secondo quello che abbiamo ascoltato. Non viceversa. Lavoro e preghiera non sono nemici, ma prima viene la preghiera d'ascolto per sapere cosa fare, poi viene il fare, il lavoro. Secondo quello che abbiamo sentito e visto. Credo sia abbastanza chiaro. Dico bene. Gesù è il profumo. Gesù profumato. Sempre a Betania c'è stata una donna che è entrata in casa mentre Gesù pranzava, si è accovacciata ai suoi piedi, ha spezzato un vaso d'alabastro pieno di un unguento prezioso che valeva 300 denari. Possiamo chiederci: come mai questa donna aveva tanto profumo? Come ha fatto a comprarlo? E a cosa le serviva? E possiamo dare una piccola risposta? Non sappiamo che Maria era, non sappiamo nemmeno se si chiamava Maria. La riferiscono l'episodio con particolari diversi tutti gli evangelisti, io faccio come fosse una sola, mettendo insieme tutti. Quello che ci serve è contemplare Gesù, non la donna, quindi che se erano due invece che una, è lo stesso. Questa donna col profumo l'hanno riconosciuta come la peccatrice della città. Questo titolo ci fa scoprire tutto. dove ha preso i soldi per comprarlo. Era la peccatrice della città. Cosa ne faceva del profumo? Lo usava per accogliere in casa gli uomini, per attirarli in casa propria, per attirare su di sé gli sguardi degli uomini, per farsi amare dagli uomini, adoperava quel profumo. Quel profumo era quindi strumento del peccato. L'adoperava per sé, per essere al centro dell'attenzione. Ma adesso lei spezza il vaso, lo spezza e versa tutto il profumo su Gesù. Cosa vuol dire? Spezzare il vaso vuol dire non lo porto più a casa, non attirerò più l'attenzione su di me. Versare quel profumo su Gesù vuol dire tutti gli uomini guardino a te, Gesù. Sii tu ad attirare l'attenzione di tutti. Sii tu il centro degli sguardi di tutti gli uomini. Che tutti vengano a te per vederti, per conoscerti, che si accorgano della tua presenza. Che si accorgano di te. Un vaso spezzato, profumo versato. Tutti si lasciano attirare da lui, tutti si donino a lui, tutti si lasciano amare da lui, da Gesù. Questa donna ama Gesù al posto dei peccatori. Ha cambiato quindi destinazione alle sue cose, alle sue ricchezze, al suo profumo. E il profumo così ha raggiunto lo scopo, perché lo scopo di tutte le cose è quello di dar gloria a Dio. Prima quel profumo non dava gloria a Dio, era strumento di disobbedienza. Ora quel profumo, dal momento che mette in evidenza Gesù, quel profumo ha raggiunto il suo scopo per cui è stato creato. È liberato dalla corruzione. È liberato dalla corruzione, del peccato. Gesù vede nel gesto di Maria una profezia, cioè una parola di Dio per lui. Adesso, pensa Gesù, comincio ad attirare tutti a me. Sta arrivando l'ora in cui attirerò tutti a me. Aveva detto, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Ma questo profumo anticipa l'attirare tutti a sé. Perciò Gesù si accorge che quel profumo versato, quel gesto di amore, è una profezia, è parola di Dio per lui, è un avviso. È giunta l'ora. E Gesù lo dice, questo profumo è per la mia sepoltura. Gesù rimarrà profumato di quel profumo in croce. E ancora quel profumo ci dice qualcos'altro, perché alcuni discepoli, in particolare uno, ma anche gli altri, si sono lamentati. 300 denari. Si poteva andare ai poveri. Si potevano dare ai poveri 300 denari. È vero, si possono dare ai poveri. Ma i poveri, di che cosa hanno bisogno? hanno bisogno di ricchezze? No, dice Gesù, i poveri hanno bisogno di Gesù. I poveri hanno bisogno di Gesù. Anche i poveri devono essere attirati da Lui. Devono rivolgere lo sguardo a Lui. Se ai poveri si danno ricchezze, li si inganna. Perché noi con le ricchezze non diventiamo contenti. Noi diventiamo contenti con Gesù. E sarà così anche per gli altri, anche per i poveri. Saranno contenti con Gesù quando arriva Gesù nel loro cuore. Non quando arriveranno ad essere un po' meno poveri o un po' più ricchi. Questi discepoli che si lamentavano cedevano alla prima tentazione. I poveri li avrete sempre con voi. Sempre ci sono poveri da amare. Poveri a cui consegnare Gesù. Non da ingannare. Guai se inganniamo i poveri. E inganniamo i poveri quando facciamo credere loro che possono diventare contenti o possono realizzarsi quando sono più ricchi. Li inganniamo, perché questo non è vero nemmeno per noi. È un inganno del traditore. Vi dico un'altra contemplazione, se volete un altro episodio. Gesù si trova a tavola ancora con i discepoli all'ultima cena, l'ultima volta. Vediamo l'inizio solo. All'inizio Gesù passa col catino e lava i piedi ai discepoli, tranne a uno. Pietro non vuole. Non vuole. No, guai. A me no. Perché? Perché Pietro non può farsi lavare i piedi da Gesù? Pietro aveva accolto Gesù come Signore e come Maestro. E Pietro amava Gesù come Signore e come Maestro. Era contento di essere discepolo del Signore e del Maestro. Il discepolo del Signore diventerà Signore. Il discepolo del Maestro diventerà Maestro. Se il Maestro e il Signore adesso si mette a fare il servo, il discepolo dovrà fare il servo. Perciò Pietro si difende. No, a me no. Non lavare i piedi. Pietro sente che è pericoloso questo gesto di Gesù. È pericoloso per il proprio orgoglio. E in fondo, il lasciarsi amare, accettare che un altro faccia fatica per me, accettare che un altro soffra per me senza che io lo ricompensi, è molto difficile. Ci vuole molta umiltà. Ci vuole tutta l'umiltà dei bambini. Il bambino si accetta, per forza, accetta fin dall'inizio che sua mamma, suo papà facciano fatica per lui, che soffrano per lui. Bisogna essere bambini per accettare che un altro faccia fatica per me, soffra per me, muoia per me. Ma questa è la condizione, questa è la condizione per poter essere in comunione con Gesù. Se non ti lasci lavare i piedi, non avrai parte con me. Per poter avere comunione con Gesù dobbiamo lasciarci amare da Lui, lasciare che Lui soffra per noi, che Lui faccia fatica per noi, che Lui muoia per noi, che Lui prenda in mano i nostri piedi, che gli venga il volto al stomaco. Eh sì. È difficile per noi così superbi e orgogliosi, ma è il passo necessario, questa grande umiltà e piccolezza per lasciarci amare, per avere comunione vera con Gesù, accettare di essere debitori. Potrete guardare forse questo episodio in lungo e in largo, dopo, immaginandovi di essere Pietro. Chissà quante volte avete già detto di no, no, a me non lavare i piedi, per me non soffrire Gesù, non accetto, io non voglio far peccati a tutti i costi per non dover chiederti perdono, non perché ho paura di offenderti e di rattristare lo Spirito Santo, per non dovermi umiliare dopo. Tante volte i nostri ragionamenti sono così. E i peccati tante volte ci dispiacciono, non perché hanno offeso il Signore, ma perché noi siamo stati umiliati. Guardiamo un altro episodio. Gesù è in croce col ladrone, due ladroni, uno non accetta di morire e uno accetta di morire, come mai? Erano tutti e due ladroni, omicidi, tutti e due. Il loro passato è uguale, sono tutti e due nella stessa situazione, tutti e due peccatori che si meritano la morte, tutti e due soffrono l'agonia, uguali. Come mai sono così diversi? Che uno accetta la morte e l'altro no? Il segreto è questo, quello che accetta la morte ha cominciato ad amare Gesù. Ed allora è contento di essere nella situazione del Figlio di Dio. Se il Figlio di Dio soffre, e soffre la croce, io sono fortunato ad essere nella stessa situazione del Figlio di Dio. L'altro invece continuava la tentazione perché l'aveva accettata. Se sei Figlio di Dio, scendi e tira giù anche me. Se sei il Figlio di Dio, fa qualcosa che non ti ordina il Padre, decidi da solo, ubbidisci a me. La tentazione che continua e che era forte in questo momento, alla quale Gesù si era preparato nel deserto. Chi accetta che Gesù sia Figlio di Dio? Quel Gesù che muore in croce. È Figlio di Dio. Chi accetta questo può accettare la propria situazione di sofferenza senza lamentarsi, non si ribella più. Così vediamo sul Calvario il mondo spaccato in due, l'umanità divisa in due. Tutti gli uomini sono peccatori, però sono divisi. C'è chi accoglie Gesù e c'è chi lo rifiuta. Ecco la vera divisione del mondo. Non il bene o il male, no, no, non i buoni e i cattivi, ma quelli che accolgono Gesù, anche se sono cattivi come il ladrone, non sono più fuori, sono dentro. Chi accoglie Gesù. E chi non accoglie Gesù, anche se è buono, come i farisei che non avevano fatto mai niente di male, Chi non accoglie Gesù è fuori, non è dentro. La vera divisione del mondo è quella croce innalzata al Calvario tra altre due croci. Nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, Gesù risorto incontra la Maddalena. È sola la prima che va al sepolcro da sola. Gesù le rivolge la parola mentre lei ancora non lo conosce e le dice: perché piangi? Chi cerchi? Allora lei, appena lo poi lui la chiama per nome, Maria, lei risponde e cerca di abbracciargli i piedi, di trattenerlo. Allora lui le dice: non mi trattenere, ma va dai miei fratelli e di loro, eccetera. Vediamo un po' queste parole che Gesù dice alla Maria. Perché piangi? Perché piangi? Gesù la sgrida, come dire: non c'è motivo di piangere. Se io ho accettato di morire, tu che mi vuoi bene, accetta anche tu. Quello che faccio io, fallo anche tu. Se io sono rimasto nell'amore fino alla fine, devi essere contenta, non piangere. Se ho accettato la morte, perché credi che la morte sia un male? Se io l'ho accettata, non è più un male. Perché credi che sia un male? Non sono io il tuo maestro da cui tu puoi e devi imparare? Non stai contenta che io sono stato obbediente al Padre fino alla fine? Dovresti godere, non piangere. Perché piangi? Se piangi, non condividi quel che io ho fatto. Non lo condividi. Se piangi, non mi ami per davvero. Perché piangi? Chi cerchi? Se io non ti do la mia presenza, è segno che non ti è necessaria. Chi cerchi? Se sei sicura che io ti voglio bene, quello che non ti do, non cercarlo. Lei poi lo vuole trattenere. E lui le dice: non mi trattenere, non fermarmi qui con te. Cioè, non hai bisogno di vedermi, di toccarmi, di sentirmi. Non hai bisogno di manifestazioni sensibili. Non ti serve, non ti occorre più vedermi, sentirmi. Basta che tu sai che io sono vivo, abbastanza. Se tu sai che io sono vivo, puoi già andare a dirlo ai fratelli, anche se non mi vedi, non mi senti, non mi godi, ma sai. Sii tu, va dai miei fratelli, sii tu la manifestazione che io sono vivo, diventa tu il segno della mia presenza. Se tu vuoi trattenermi, vuoi godere tu, sei egoista, sei egocentrica, non è amore per me. Queste parole di Gesù a Maria Maddalena devono essere state abbastanza dure, soprattutto poi se le dice a noi, perché ce le dice Gesù. Perché qualche volta siamo tentati di desiderare di sentir qualcosa del Signore. Tante volte siamo tentati di scoraggiarci se non sentiamo più niente e crediamo magari di non aver più fede perché non sentiamo la presenza di Gesù. A me qualcuno l'ha detto: non sento più niente, non ho più fede, Oh no, nella mia vita, non, meno male che non senti più niente, finalmente, finalmente. Non serve sentire. La fede non ha bisogno di sentire, finché uno sente non crede ancora. Non mi trattenere, ma vada ai miei fratelli e di loro. Diventa tu il segno e la conferma con la tua gioia che io ci sono. Anche proprio se non senti niente, proprio perché non senti niente.